Geronimo. Storia e memoria con Brigitte Schwarz. Gridò. 20 tedeschi hanno fatto arrendere una caserma con dentro 3.000 di noi. Era un meridionale tarchiato e irsuto, una canottiera smagliata sui calzoni d'accatto e scarpe lampantemente militari. E gli ufficiali? Esplosero tutti insieme. Chiamali ufficiali, non mi si parli mai più di ufficiali. Scapparono i primi, i bellimbusti, avevano il vestito borghese bello pronto e stirato nelle pensioni. Il comando non ci ha avvisati dell'armistizio. Si sono completamente dimenticati di noi. Vedi lì, signori ufficiali, e che aspettate a mollar tutto e puntare a casa vostra? Ma ai tedeschi non potevate proprio resistere. Questo non comprendiamo. Se erano 20, hai detto. Farsi ammazzare per chi? Per il re, o per il principe, o per Badoglio? Dovunque stiano, meglio di noi poveri cristi stanno. E poi nemmeno l'ordine hanno saputo darci. D'ordini ne è arrivato un fottio, ma uno diverso dall'altro, o contrario. Resistere ai tedeschi, non sparate sui tedeschi, non lasciarsi disarmare dai tedeschi, uccidete i tedeschi, autodisarmarsi, non cedere le armi. Tutti ci serravamo la testa tra i pugni perché non ci scoppiasse. La truppa non ha tardato ad annunciare il 42.
Passaggio da Il partigiano Johnny di Beppe Fenoglio, considerato uno dei più importanti romanzi della Resistenza e del Novecento italiani, all'avanguardia su temi trascurati dalla storiografia resistenziale, apre la trasmissione di oggi che dedichiamo all'insieme dei movimenti politici e militari che in Italia si opposero al nazifascismo nell'ambito della guerra di liberazione italiana. Lo spunto è offerto dal libro degli storici Marcello Flores e Mimmo Franzinelli, Storia della Resistenza, pubblicato recentemente dalla casa editrice Il Mulino. Un lungo e coinvolgente percorso attraverso i 2 anni di lotta partigiana dall'8 settembre 1943 al 25 aprile 1945, che continuano a far discutere e a dividere gli italiani. L'8 settembre viene reso noto l'armistizio, firmato il 3 dal governo Badoglio e dagli alleati, che già occupano la Sicilia, e il 9 sbarcano a Salerno. L'Italia si spacca in due. Poco dopo nasce al nord, sotto stretto controllo tedesco, la Repubblica Sociale Italiana. Inizia la guerra di liberazione in cui si combatte contro il nazifascismo nell'Europa dilaniata dalla Seconda Guerra Mondiale. All'interno di una narrazione che segue l'andamento cronologico degli eventi, attraverso le pagine del libro si delineano le varie fasi della resistenza, dalle specificità della guerriglia urbana alla lotta partigiana nelle regioni di montagna, con la difficile gestazione negli ultimi mesi del 43, l'espansione nella primavera estate 44, la crisi dell'inverno 44-45, la ripresa nella primavera del 45 fino alla liberazione. Fasi diverse raccontate in un alternarsi tra grandi eventi e microstorie di donne e uomini che riassumono nelle loro drammatiche storie le vicende di quel periodo. Ne abbiamo parlato con uno dei due autori, lo storico Marcello Flores. Professor Flores, buongiorno.
Buongiorno.
In che misura con questo ampio affresco avete voluto raccontare la molteplicità della resistenza, il suo essere costituita da tante spinte diverse, da azioni differenti, da partecipazioni eterogenee, ma volte ad un unico fine, quello di sconfiggere il nazismo e disfarsi dell'eredità fascista.
Le vecchie storie della resistenza, molto anche belle, da quella di Battaglia a quella di Bocca, si erano concentrate solamente sulla resistenza armata, sulla resistenza dei partigiani armati. Però negli ultimi anni, negli ultimi forse decenni, anche la storiografia, soprattutto contesti parziali, particolari, regionali, locali, ha messo in evidenza come alla resistenza abbiano partecipato tantissime forze diverse, i civili, gli internati militari, il ruolo delle donne, il clero, gli ebrei che quando e prima di essere deportati avevano combattuto, ma soprattutto questo mondo attorno anche alla resistenza armata, senza il quale la resistenza stessa non avrebbe potuto funzionare. Quindi abbiamo cercato di ampliare lo sguardo a le resistenze che però, come diceva lei, vanno in un unico fine, in un'unica direzione, e quindi può essere considerata la resistenza, però piena di tanti aspetti diversi.
Una resistenza quindi composta da tante resistenze diverse. Qual è stato il ruolo dell'8 settembre 1943, data dell'armistizio con gli anglo-americani, quando anche l'Italia si trova occupata dalle truppe naziste, nel dare un senso compiuto alla resistenza?
L'8 settembre è la data non proprio in cui inizia la resistenza, ma in cui la resistenza acquista una dimensione maggiore, non possiamo dire ancora di massa, ma comunque significativa, perché è in quell'occasione, con l'armistizio e con l'occupazione tedesca, che gli sbandati, come si diceva, gli appartenenti all'esercito, devono in qualche modo scegliere se rimanere legati ai nazisti e alla Repubblica Sociale Italiana che si forma immediatamente, o se invece contrapporsi, stando quindi dalla parte degli alleati e del nuovo governo monarchico al sud, e scegliere quindi una via di resistere in qualche forma che può essere diversificata, come si mostrerà in tanti episodi diversi.
Secondo Norberto Bobbio e Claudio Pavone, nel resto dell'Europa era esistito un movimento patriottico di guerra allo straniero, mentre solo in Italia la resistenza è stata nel contempo un movimento patriottico e antifascista contro il nemico esterno e contro anche naturalmente il nemico interno. In che misura avete tenuto conto di queste interpretazioni precedenti?
Questa è un'interpretazione fondamentale che si è acquisita non dall'inizio ma dagli anni 90 in poi, cioè della guerra civile anche che ha caratterizzato la resistenza italiana in quel periodo. Teniamo conto che già negli anni della resistenza c'erano molti, soprattutto i liberali e gli azionisti, che parlavano nei loro scritti, nei loro giornali, di guerra civile, perché effettivamente c'era un conflitto anche armato con uccisioni reciproche tra partigiani e membri della Repubblica Sociale Italiana. E questo costituiva certamente una diversità rispetto all'Europa, anche se in alcuni casi c'erano forme di collaborazionismo, pensiamo alla Francia, alla Norvegia, eccetera, dove i partigiani combattevano anche lì contro alcuni propri connazionali. Però in Italia questo era istituzionalizzato, quindi questa contrapposizione di cittadini dello stesso Stato e della stessa patria era evidente, e rappresenterà poi anche una delle tragedie della memoria successiva alla fine della guerra e della resistenza.
Cioè il fatto che ci fosse proprio una guerra civile interna?
Esattamente, pensiamo anche in qualche modo al numero dei morti, sono decine e decine di migliaia di morti che appartengono a parti diverse e che quindi costituiscono il segno di quella divisione lacerante e tragica che c'è stata in quei due anni quasi in Italia.
Quanto, Marcello Flores, avete voluto insistere su aspetti che hanno fornito occasioni più numerose a polemiche e contrapposizioni, come per esempio il confine orientale, i rapporti tra la resistenza e gli alleati, per contribuire a una maggiore conoscenza di realtà e di fenomeni complessi ma anche molto contraddittori?
Noi abbiamo voluto scegliere, per approfondirli maggiormente, quei temi che spesso sono stati quelli oggetto di polemiche pubbliche e che avevano alle spalle anche degli approfondimenti storiografici, ma che in quelle polemiche non uscivano mai, per provare a rimetterle in sesto, ridando quindi una chiarezza dei fatti avvenuti e anche delle diverse interpretazioni che di quei fatti si potevano dare, ma tenendo fermo che però era ormai possibile e doveroso richiamarsi ai fatti che avvenivano nel confine orientale, come ricordava lei, ma per esempio anche nel rapporto tra la resistenza e gli alleati, un altro dei temi che era stato molto discusso anche polemicamente, o della resistenza nel sud, che per esempio Bocca nella sua storia della resistenza diceva non essere mai esistita, mentre invece, anche se cronologicamente molto più circoscritta ovviamente, perché poi gli alleati avanzano, c'è stata e molto significativa e anche grave in alcuni momenti come numero di morti e di sofferenze della popolazione.
Infatti nel libro ricostruite vari episodi legati alla resistenza in Sicilia o per esempio a Napoli, dove ci furono momenti tragici.
A Napoli le quattro giornate rappresentano l'unico momento ricordato collettivamente della resistenza nel sud, e noi abbiamo voluto situare quell'episodio che è fondamentale però all'interno di tanti episodi più piccoli ma significativi in Sicilia ma anche in Calabria, in Campania, e che fanno capire perché poi già subito un po' più verso il centro, cioè in Abruzzo per esempio, la resistenza invece diventa un fenomeno fondamentale, con un altro tema un po' nuovo che abbiamo voluto rendere esplicito, anche se era noto, quello della Brigata Maiella, la cui storia è esemplificativa di un tipo di resistenza un po' dimenticato.
Quindi vi siete concentrati su aspetti anche dimenticati. Nel libro la grande storia si intreccia anche con microstorie dei protagonisti della resistenza. Quali figure in particolare vuole ricordare ai nostri ascoltatori?
Ma noi abbiamo scelto, forse più che di ricordare le grandi figure, anche se ovviamente alcune ci sono a partire da Ferruccio Parri, certamente, ma di ricordare delle figure minori, tante figure minori. Io credo che sarebbe forse anche ingiusto ricordarne qualcuna in particolare rispetto all'altra, ma in ogni zona ci sono state delle figure sconosciute per i più, che non sono rimaste nella grande storia, che hanno costituito però degli esempi, delle modalità, dei simboli anche di quella che è stata la resistenza, per cui ci sembrava utile non rimanere nell'astratto dei fatti, ma di concretizzare i fatti con la presenza di questi uomini e donne, perché abbiamo trovato anche tantissime donne presenti in diverse modalità di lotta contro il nazifascismo, che hanno riempito quei 20 mesi di battaglia.
Sì, questo è un aspetto nuovo del libro che riguarda il ruolo delle donne, che è rimasto finora in ombra, è vero?
È rimasto in ombra perché in genere si parlava delle donne come staffette, come aiuto.
Ora, infermiere parte... magari anche.
Sì, certo. A parte il fatto che fare la staffetta spesso era più pericoloso, poteva essere più pericoloso che combattere in montagna, ma oltre a fare le staffette e oltre a essere parte anche armata, sia pure in numero molto più limitato e alla pari con gli uomini nelle bande, ma il ruolo per esempio di aiuto ai prigionieri, di vettovagliamento, di logistica, potremmo dire con un termine più moderno, era fondamentale, di comunicazione tra le varie brigate, tra le brigate partigiane e gli alleati, costituiva un lavoro pericolosissimo e fondamentale per permettere poi alla resistenza di essere quella che è riuscito a fare soprattutto negli ultimi mesi.
Quindi un aspetto nuovo. Marcello Flores, con quali tabù o quali rimozioni bisogna ancora fare i conti di questo ampio fenomeno durato 2 anni?
Ma la rimozione fondamentale forse è stata quella che noi abbiamo cercato di affrontare in modo equilibrato, anche sulla base di tanti studi che ci sono, ma che forse non erano così noti, della violenza interna al mondo partigiano e anche della violenza alla fine della guerra, quindi delle vendette partigiane, della cosiddetta resa dei conti nei confronti dei fascisti che ci fu. Però abbiamo voluto anche smontare degli altri luoghi comuni che sono di una parte polemica solamente, per esempio ritenere che la resistenza sia stata solo un fatto comunista o prevalentemente comunista, quando, anche se è vero che numericamente le brigate Garibaldi erano in maggioranza, ma la forza e la profondità e la presenza di tanti gruppi che non erano comunisti è quello che permette proprio di dare alla resistenza questo carattere complessivamente nazionale e ampio che ha avuto.
Quali forme assunse la violenza partigiano antifascista, un tema che ha fatto molto discutere anche alla luce dei volumi di Giampaolo Pansa, Il sangue dei vinti, per esempio, che innescò molte polemiche anni or sono?
Allora, qui Pansa parlava delle violenze successive alla fine della liberazione. Noi ricordiamo nel nostro volume una discussione parlamentare che c'è all'inizio degli anni 50, in cui il ministro degli interni Scelba dice quali erano i numeri di queste violenze. Erano estremamente ridotte rispetto alle voci che circolavano, e il deputato Giannini, il fondatore dell'Uomo Qualunque, dirà in quella discussione: ho inventato io il numero di 300.000 morti per vendere più copie del mio giornale, a dimostrazione che più balle si raccontano più i giornali riescono a vendere. Allora è vero che era una violenza che era esistita, però è stata abbastanza circoscritta, e le modalità con cui Pansa le ha raccontate, soprattutto senza un lavoro storico, senza riferimenti bibliografici, di note, di documenti, eccetera, era una riproposizione di quella memoria post-fascista o neofascista che già Pisanova aveva fatto nei suoi libri di rivendicazione della Repubblica Sociale, e però hanno costituito un elemento di polemica più che di conoscenza storica.
Naturalmente c'è stato anche il rischio, e c'è ancora, di strumentalizzazioni del lavoro degli storici. Marcello Flores, c'è stata anche una resistenza fuori dall'Italia. Pensiamo al ruolo della Svizzera italiana, divenuta terra d'asilo, per riprendere il titolo del libro di Renata Bruggini. Per molti antifascisti, militari ed ebrei, la Svizzera rappresentò una possibilità di salvezza e una terra d'asilo proprio alla fine del mese di settembre 43, dopo l'armistizio, quando nella Svizzera italiana si riversarono migliaia di profughi, di esuli.
Ma la Svizzera fu un luogo fondamentale non solo per questa fuga, esodo, esilio di antifascisti già prima del 8 settembre e subito dopo, ma anche perché era il luogo dove la resistenza e gli alleati trovavano la possibilità di parlare, di organizzare insieme il lavoro, anche se non va dimenticato il fatto che soprattutto gruppi di ebrei, per esempio, furono invece cacciati dal confine, quindi fu impedito loro di salvarsi. Diciamo che vogliamo vedere complessivamente il ruolo svolto dalla Svizzera per la resistenza e per l'antifascismo è stato molto significativo, ma non possiamo dimenticare quelle ombre terribili che invece alcune regole rigide di neutralità, e quindi che significava in quel caso anche accettare le regole del nazismo e del fascismo, hanno portato alle vittime che non sono riuscite a poter entrare in Svizzera e fuggire al loro tragico destino.
Vale forse la pena ricordare, sempre alla luce degli studi di Renata Bruggini, che in un altro libro, Le frontiere della speranza, lei ha documentato come furono comunque accolti o passarono la frontiera oltre 8.000 ebrei, un dato che rimette in discussione anche i risultati del rapporto Berger. Ne abbiamo parlato qualche tempo fa con lo storico Mauro Cerutti, sarà un tema che seguiremo ancora. Marcello Flores, quanto la resistenza segnò una trasformazione i cui effetti si sarebbero misurati sul lungo periodo? Quale ruolo avrà l'antifascismo nella nascita della Repubblica Italiana?
La resistenza ha un ruolo fondamentale nella nascita della Repubblica. Se andiamo a vedere anche chi sono i padri costituenti, gran parte di loro in forme diverse partecipò alla resistenza. Tutte le donne che sono presenti all'Assemblea Costituente parteciparono in qualche modo alla resistenza. Più che l'antifascismo nel senso più tradizionale, anche precedente, è proprio la lotta di liberazione, con quelle sue molteplici componenti che abbiamo ricordato, che rappresenta la possibilità di fondare una nuova democrazia, la libertà, i valori fondamentali, il rispetto dei diritti umani, perché è proprio in quel periodo che quella crisi che soprattutto i giovani avevano vissuto rispetto al fascismo negli anni della guerra trovano poi anche invece una misura più completa di pensare al futuro in termini che poi i partiti antifascisti sono quelli che rappresentano meglio per lungo periodo durante la Repubblica.
Si può quindi parlare di resistenza come di una sorta di laboratorio della democrazia?
Laboratorio sicuramente, tant'è vero che per esempio nelle zone libere partigiane spesso si pensò di mettere in piedi anche la giustizia, la legislazione, cioè di anticipare quello che sarebbe successo poi dopo, ma soprattutto l'idea della partecipazione, dell'impegno, dell'uguaglianza di tutti quanti costituisce la base di quella che sarà poi la vita democratica nuova che dal 25 aprile in poi riuscirà a imporsi in Italia.
Nel vostro libro, Marcello Flores, nel libro scritto da lei con Mimmo Franzinelli, Bonelli, una attenzione è rivolta anche agli aspetti letterari, perché dopo la guerra furono numerosi gli scrittori che si confrontarono con questo tema della resistenza con libri rimasti dei classici della letteratura italiana.
Ma noi abbiamo voluto alla fine di ogni capitolo mettere una pagina con una citazione da alcuni dei grandi testi letterari che lei ricordava, Calvino, Meneghello, Fenoglio, eccetera. Anche perché per lungo tempo quei testi sono stati quelli che meglio di tutti hanno fatto capire l'essenza della resistenza, entravano più in profondità in quello che la resistenza era stata, più dei lavori degli storici che in qualche modo risentivano molto dell'ideologia partitica che prevaleva nel dopoguerra. Quindi è stato un contributo che non possiamo dimenticare, che ancora adesso è attualissimo.
E quindi volumi che in certi casi, come nel caso del volume di Fenoglio, Il partigiano Johnny o Il libro di Johnny, gettavano o aprivano degli squarci su delle realtà anche scomode, vero?
Il libro di Fenoglio è stato quello che forse raccontava più veritieramente, più dall'interno, quello che era essere partigiani, con tutte le sue contraddizioni, difficoltà, tragicità, ma anche grande speranza e afflato umanitario, possiamo dire. E quindi credo che se si dovesse ricordare un solo testo letterario, quello di Fenoglio sicuramente sarebbe al primo posto.
Marcello Flores, in conclusione, perché la resistenza, questo ampio fenomeno, racchiuso, come si evince dalle pagine del vostro libro, tra il 43 e il 45, ma con un prima e un dopo, perché la resistenza divide ancora molto la coscienza collettiva degli italiani?
Perché soprattutto è stata una guerra civile, come abbiamo ricordato prima, e quindi i vinti hanno successivamente cercato di rivendicare il loro ruolo, il loro onore, eccetera. E i vinti rappresentavano anche quella maggioranza di italiani che per tanto tempo avevano appoggiato il fascismo e che quindi potevano continuare ad avere qualche atteggiamento nostalgico. La maggioranza fu invece di appoggio alla Repubblica e alla democrazia, però nel corso della Guerra Fredda le diverse memorie sono state molto politicizzate in funzione della Guerra Fredda, e questo ha accentuato quel carattere di incapacità di trovare un riconoscimento condiviso della storia, non delle memorie che non lo possono essere, ma della storia, e riconoscere quello che era avvenuto davvero.
Dalle belle città date al nemico, fuggimmo di su per l'aride montagne, cercando libertà fra rupe e rupe, contro la schiavitù del sol tradito.
Oltre al libro di Marcello Flores e Mimmo Franzinelli, Storia della Resistenza, pubblicato dalla casa editrice Il Mulino, dove potete trovare un'ampia bibliografia sull'argomento, ricordo due classici della storiografia resistenziale: Una guerra civile di Claudio Pavone, pubblicato nel 91 da Bollati Boringhieri, in cui lo storico italiano sostenne che la resistenza, oltre a essere una guerra di liberazione dai nazifascisti, fu anche una guerra civile, e La resistenza italiana di Santopeli, uscito da Einaudi nel 94. Da Brigitte Schwarz un cordiale a risentirci e buona continuazione d'ascolto con i nostri programmi.